Ben ritrovate e ben ritrovati a Mille Voci, io sono Isabella Visetti. Con me in studio Giuditta Wiesendanger e Lara Van Gameren. Allora, parlavamo di castagne, l'importanza nel passato di questo chiamato pane dei poveri. L'albero era anche l'arbol, l'albero per eccellenza, e rivestivano le castagne una grandissima importanza nell'alimentazione della popolazione che abitava nella Svizzera italiana, poi un po' dimenticate, ora riscoperte. Una spia di questa grande importanza delle castagne sono i nomi dialettali dei vari tipi di castagne, che cambiano anche da come sono cotte, preparate. Allora, arrivano i chiarimenti perché noi ci siamo incastrate. Allora, abbiamo detto che i farù sono le castagne bollite. Allora, farù bollite. Scataia, che ci aveva detto Mauro questo nome, sono quelle bollite senza la prima pelle dura. Allora, ragazze, qui
bisogna essere specifici.
Poi Mauro aggiunge: nella miniera d'oro di Sessa il legno del castagno era molto usato perché aveva un grande contenuto di tannino e dunque resisteva molto bene all'umidità. Poi arriva dalla Valle Maggia, Bruno ci dice: parlate di castagne, quelle fatte seccare nella gra sono i mac o maic. Farù sono quelle cotte con la buccia, quelle bruciate sono i mondà, che io immagino sia mondel. Ma qui bisogna fare attenzione. Poi arriva un altro messaggio da Castaneda: si chiamano mondè quelle caldarroste e quelle bollite ferù. Allora, ferù sono quelle bollite. Qualcun altro ci dice delle proprietà dei castagni delle castagne che aiutano la carenza dei globuli rossi. Questo non lo sappiamo, però chiaramente avevano un grande apporto di energia, quello lo possiamo pensare. Allora, Giuditta, abbiamo detto tanti nomi per chiamare le castagne, anche tanti
modi di dire.
Allora, tu ti cimenti dal...
Mi sono affidata al volume Castagna della collana Le Voci, curata dal Centro di Dialettologia e Etnografia della Svizzera Italiana. Questo volume è uscito nel 2001, ma è molto attuale per quanto riguarda i modi di dire dialettali.
La lettura ti ha appassionato, sì. E adesso tu ti cimenti a dire in dialetto i modi di dire. Lo sai che sei su un terreno scivoloso, perché ogni dialetto di ogni paesino della Svizzera italiana è un po' diverso, però...
Spero di fare del mio meglio. Allora, si dice di una persona sprovveduta che l'è battezzata col brodo di castagna. Quindi battezzato col brodo di castagna, una persona sciocca, sprovveduta. Sempre parlando di brodo di castagna, l'espressione acqua da castagne, acqua di castagne, era usata in modo spregiativo per indicare un caffè troppo allungato, annacquato.
Una brodaglia invece che un caffè, sì.
E c'è poi il modo di dire, questa è difficile, mi devo preparare. Rid da castagne cru o da castagne sec, quindi ridere di castagne crude, di castagne secche, significa ridere senza ragione, senza motivo, quindi ridere di una cosa che in realtà divertente non è. Oppure abbiamo il modo di dire, questo è abbastanza conosciuto, tira fuori i castagni dal fuoco con la sciampa dal gat. Questo nel dialetto di Locarno, spero di avergli reso giustizia, che significa togliere le castagne dalla brace con la zampa del gatto. E vuol dire che finisci per bruciarti alla fine se togli le castagne in questo modo, e vuol dire fare dei danni a se stessi, arrecarsi del danno.
Vabbè, ci fermiamo qui con i detti modi di dire. Arriva però un altro nome su come si chiamano in Valle di Muggio le castagne senza la buccia e bollite, si chiamano peredella. Non lo sapevamo. ce lo scrive Luce. Allora, ascoltiamo gli Spandau Ballet. Intanto vi ringraziamo di tutte queste informazioni, delle vostre storie legate alle castagne. Rimaniamo in tema perché vogliamo ora parlarvi di questa festa dell'Arbol che si terrà domenica a Cama e di questa zona dei grotti di Cama molto molto speciale. La festa dell'Arbol, come abbiamo detto prima, è un appuntamento autunnale che ogni anno tocca uno dei paesi di Mesolcina e Calanca. Quest'anno, domenica, è la volta di Cama e l'evento si svolgerà anche in parte nella tipica zona dei grotti. In questa zona si ritrova un complesso di edifici in pietra e di cantine scavate nella roccia che è ritenuto dagli esperti un unico nel suo genere nel canton Grigioni ed è uno dei più caratteristici della Svizzera italiana. E noi ora vogliamo scoprire qualcosa di più di questa zona dei grotti. Sono in totale ben 46 e lo facciamo con il nostro prossimo ospite, Dante Peduzzi. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Dante Peduzzi è presidente della Fondazione Cultura e Territorio di Cama, fondazione che tra il 2004 e il 2009 si è impegnata nel recupero dei grotti e ora si occupa proprio della loro valorizzazione. Allora, lei domenica porterà le persone in questa zona dei grotti, farà da guida, ci porta anche noi a scoprirli, ci accompagna in questo che è stato definito un paese accanto al paese.
Sì, con piacere vi porto a questa gita. Sì, come ha detto bene lei, il nucleo dei grotti di Cama è un unicum, un po' qualcosa di particolare, in quanto in questo piccolo nucleo di 46 grotti si possono vedere tutte le tipologie di grotti. Di grotti ce ne sono un po' dappertutto, in Ticino, in Riviera, in Mendrisiotto, poi in Valchiavenna, però a Cama, in questo piccolo nucleo, si possono vedere appunto i diversi tipi di grotti che sono stati recensiti e il nucleo di grotti di Cama appunto è stato oggetto anche di una ricerca scientifica promossa dall'Università di Freising in Germania e condotta su un anno intero da parte di una ricercatrice. Quindi sì, c'è molto da dire e c'è molto da vedere su questo piccolo nucleo che è veramente qualcosa un po' di speciale.
Allora, ho letto che è un nucleo compatto, in 500 metri ci sono questi 46 grotti, lei mi dice anche tipologie diverse, ma quando sono stati costruiti e chi li ha costruiti?
Allora, comincio a rispondere dall'ultima. Allora, li ha costruiti sicuramente il contadino di montagna. Aveva la necessità di poter trovare un posto, ormai sa, siamo a 300 metri sul mare, d'estate fa caldo, bisognava trovare un sistema per poter mantenere i cibi, per poter mantenere ciò che la terra produceva in modo intatto poterlo usare durante l'inverno fino alla primavera. Questa è la prima perché. Quando sono stati costruiti non si sa. Abbiamo l'idea che specialmente la prima tipologia, cioè i grotti in caverna, quelli scavati sotto i massi, quelli lì siano veramente preistorici forse, ma non si sa. Invece quelli in costruzione fuori terra abbiamo delle date. Abbiamo fatto per esempio un'analisi di un colmo di un tetto, di una trave di larice e hanno fatto l'analisi dendrocronologica durante il progetto e il risultato che è alla fine del 600, 1684. Gli altri invece sono più o meno tutti del 700-800.
Allora possiamo dire un'edificazione spontanea proprio per rispondere a questa esigenza di trovare un luogo fresco, si dice il grotto è un frigorifero naturale. 46 grotti, ma ce n'è qualcuno aperto al pubblico che è grotto come noi lo conosciamo oggi? Dopo scopriremo che il concetto di grotto è qualcosa di più vasto.
Sì, ce ne sono tre che sono aperti al pubblico d'estate più o meno dal giorno di San Giuseppe fino al primo di novembre sono aperti, alcuni restano aperti anche qualche giorno in più, sono solo tre su 46 quelli aperti al pubblico.
E appartengono tutti a privati questi 46 grotti?
Esatto. Sì, è stato fatto un lavoro durante il progetto proprio per avere ogni grotto con un privato solo, perché dovendo intervenire sulla struttura, sul tetto, sulle facciate, eccetera, eccetera, bisognava avere un interlocutore solo, anche per una questione poi di prezzo, cioè il pagamento dei lavori fatti, sì.
Ecco, il progetto di recupero immagino che sia stato impegnativo e anche oneroso, come l'avete finanziato?
L'abbiamo finanziato per il 60% dell'investimento è stato finanziato con soldi provenienti dalla Confederazione, Fondo Svizzero del Paesaggio, il Cantone dei Grigioni, il Comune e diverse fondazioni. L'altro 40% è stato a carico del privato, per cui noi siamo intervenuti su un oggetto, su un grotto, per esempio per 100.000 franchi di investimento, 60.000 li hanno presi dalla fondazione tramite i sussidi e 40.000 ce l'ha messo il privato, quindi ha il suo grotto ristrutturato in ordine anche a regola d'arte, diciamo.
Allora, questa zona dei grotti era rimasta abbandonata fino agli anni 2000, all'inizio del 2000. Poi c'è stata tutta questa riscoperta grazie a questa ricerca, agli studi che lei citava prima.
Esattamente, i grotti sono stati usati fino, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale. Lì erano veramente molto utili, c'erano ancora i campi, c'erano le vigne veramente in attività e dopo la Seconda Guerra Mondiale sono cominciati ad arrivare i primi frigoriferi dall'America e dalla Germania, quindi la funzione del grotto in sé è stata sostituita da questi frigoriferi, ecco. E quindi dopo questo periodo sono stati abbandonati, diciamo così, dagli anni 50 fino al 2000 più o meno sono stati abbandonati, e con la tipica umidità che c'è nei grotti e così via, tante travi sono marcite, i tetti sono crollati, eccetera, eccetera, per cui bisognava veramente intervenire perché diversi di questi grotti erano veramente in cattivo stato.
Dunque, dopo i ricercatori, la ricerca storica si è interessata a questa area, lei ha anche curato un libro, Andiamo ai Grotti, è stato pubblicato nel 2009 da Salvioni Edizioni, che appunto raccoglie una ventina di contributi di studiosi legati appunto a questo progetto di ristrutturazione, diverse ricerche, e lì anche si spiega il concetto di grotto che come dicevamo prima, è più vasto rispetto all'idea che abbiamo noi di grotto, che è come un'osteria, un ristorante, perché ci sono delle caratteristiche ben precise.
Esattamente, il grotto possiamo dire è un fenomeno abbastanza complesso, è quello che spiegherò anche domenica. Prima di tutto bisogna considerare la geologia, ci sono delle caratteristiche geologiche molto precise dove sono insediati i grotti. La seconda caratteristica molto importante è tutta la circolazione dell'acqua sotterranea, del fiume Moesa in fondo valle, e la terza caratteristica è proprio la struttura organizzativa del paese, delle funzioni dei campi, dei prati, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi elementi messi assieme ci permettono oggi di capire perché sono stati costruiti questi grotti, quale funzione avevano e la loro importanza anche economica, non solo ricreativa come l'abbiamo oggi.
Sì, e proprio perché in questa particolare zona c'è stata questa concentrazione di 46 grotti in pochissimo spazio, si vede che lì c'erano proprio le condizioni ideali.
Esattamente, c'è soprattutto questo spiffero d'aria che fuoriesce dalla terra, che è sempre costante nella temperatura e nella umidità relativa. E noi lo chiamiamo fia di re, che deriva da fiatare, da respirare, perché d'estate l'aria fredda fuoriesce, soffia fuori quest'aria fredda, mentre d'inverno il fia di re tira dentro l'aria fredda che c'è da fuori. E quindi questo respirare della terra, ecco.
Questa particolarità proprio geologica della conformazione della roccia appunto in questa zona dei grotti di Cama. Io la ringrazio Dante Peduzzi per tutte queste spiegazioni. Ricordo che lei sarà anche ospite di Antonio Bolzani domenica alla Domenica Popolare e parlerà proprio direttamente dalla festa dell'Arbol a Cama.
Sì, parleremo appunto dopo la visita appunto con le persone che si interessano. Sì, quest'anno per esempio abbiamo già condotto quasi più di 500 persone a fare la visita lì, dei piccoli gruppi di interesse eccetera eccetera, e quindi faremo la stessa cosa anche con Antonio Bolzani.
Sì, domenica appunto il programma della festa dell'Arbol, l'apertura è alle 10 del mercato con prodotti artigianali e locali nella piazza della stazione a Cama, poi ci si sposterà appunto nel nucleo dei grotti per questa visita, poi la festa va avanti con aperitivo, il pranzo, la polenta e spezzatino, canti popolari, intrattenimento, attività per bambini. Il programma è molto ricco e lei ne parlerà in presa diretta, possiamo dire, alla Domenica Popolare. Grazie, allora buona giornata e buona festa dell'Arbol domenica a Cama.
Grazie a lei e buona giornata a tutti.
Ricordo anche che Antonio Bolzani parlerà anche del Festival della Castagna, che è in corso in Valle Bregaglia, questo sempre domenica, la Domenica Popolare. Girasoli a testa in giù. Mille voci, io sono Isabella Visetti, con me Lara Van Gameren e Giuditta Wiesendanger. Noi ora vogliamo commentare la notizia della settimana, potremmo dire forse l'unica buona notizia della settimana per chi è impegnato, soprattutto per chi è impegnato per le pari opportunità e per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro. L'avete sentito probabilmente tutti, l'economista americana Claudia Goldin, professoressa all'Università di Harvard, ha vinto il premio Nobel per l'economia del 2023 per le sue ricerche sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro nel corso di oltre due secoli. Claudia Goldin, 77 anni, è la terza donna a vincere il Nobel per l'economia e la prima donna a ottenere la cattedra di economia all'Università di Harvard. La motivazione del premio, dice, ha migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile. Così che spiega la motivazione l'Accademia Svedese delle Scienze, che ha assegnato il premio con la Banca di Svezia. Gli studi di Goldin hanno analizzato le differenze di genere nel mondo del lavoro, la sottorappresentazione delle donne nel mondo del lavoro, la progressione della carriera e il divario salariale tra uomini e donne. Come dicevo, questo premio Nobel è stato accolto con grande soddisfazione da chi si dedica a questi temi, sia a livello di analisi e ricerca, sia a un livello più democratico, potremmo dire così, per favorire l'integrazione e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. Allora, per aiutarci a capire la portata di questo riconoscimento, capire il significato a fondo di questo premio Nobel per l'economia, do il benvenuto a Maria Luisa Parodi. Buongiorno, ben arrivata a Mille Voci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Co-fondatrice, co-direttrice di Equilab, il laboratorio per la conciliabilità con sede a Massagno. Maria Luisa Parodi si occupa da anni dell'impatto economico delle diseguaglianze di genere e di empowerment femminile. Ha promosso diversi progetti pubblici e privati all'interno appunto delle reti e delle associazioni impegnate per le pari opportunità. La prima reazione quando si è capito meglio il tipo di ricerche che ha condotto Claudia Goldin per un periodo così lungo, lei ha dedicato praticamente la sua attività di ricerca per analizzare proprio la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Qualcuno dice, era intuitivo, lo capivamo tutto, se una donna deve dedicarsi alla famiglia avrà meno tempo per la carriera. Ora però questo sapere empirico è stato confermato da queste ricerche lunghissime. Cosa rappresenta per lei e per chi è impegnato appunto sul tema delle pari opportunità questo riconoscimento?
È una fonte di grande felicità innanzitutto, anche perché appunto si tratta di un Nobel che con tanta fatica nel tempo è stato assegnato alle donne, solo 3, e per la prima volta assegnato ad una donna in solitaria, come si dice, e poi sugli studi di genere, anche questa è una prima. Il fatto che sia riconosciuto, che questa onorificenza abbia premiato questo tipo di lavoro, significa affermare con molta convinzione, cosa che ancora non è stata fatta, che le discriminazioni hanno una valenza economica, hanno una legittimità, diciamo, di chiave interpretativa della realtà economica, e quindi chiaramente questo, al di là, diciamo, del particolare tema di studio della Goldin, è un valore di per sé che va a sostenere, a spingere quello che tante persone fanno, come diceva lei, diciamo nella pratica, ma anche per i prossimi studi in questo campo.
Allora, ci aiuta a capire meglio il focus delle ricerche di Claudia Goldin, che lei ha condotto per un intervallo di tempo molto lungo. Lei ha voluto rispondere a domande che sono molto molto attuali: perché le donne guadagnano meno, perché fanno meno carriera, cosa determina le loro scelte, le scelte delle donne legate appunto alla professione fuori casa. Qual è il focus di questa ricercatrice?
Dunque, Goldin ha fatto intanto non è solo un'economista, è un'economista storica, è una demografa, è una sociologa, quindi questa interdisciplinarietà delle sue competenze ha permesso di affrontare questo studio veramente con un ampissimo respiro. È stato basato su una ricerca che appunto è stata definita una ricerca da detective, perché i dati sulle donne sono tendenzialmente invisibili, quindi lei li ha proprio cercati, tirati fuori, affrontati con tutte le sue competenze, ha tracciato una storia delle donne laureate e diplomate negli Stati Uniti le nate tra il 1878 e il 1978, che tipo di vita hanno fatto, che tipo di scelte hanno fatto, e ha così dimostrato alcune cose molto importanti. Intanto che l'aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro non è stato un percorso lineare, come noi siamo portati a credere, ci sono stati su e giù, diciamo così, e che sempre solo le donne hanno dovuto fare delle scelte tra famiglia e lavoro, e che queste scelte nel tempo sono state condizionate da elementi esterni, che la prima generazione di laureate che ha potuto finalmente ambire ad avere una famiglia e anche poter sviluppare una propria carriera è stata la generazione nata dal 1958 in poi, e lì ha contribuito moltissimo alla possibilità di decidere come dire, quando far nascere il primo figlio grazie alla contraccezione. Dimostra così la nostra cara professoressa che c'è un'equazione molto importante: la parità sul mercato del lavoro equivale alla parità nella coppia, in particolare per quanto riguarda la parità per la cura dei figli. E poi ci dice anche un sacco di altre cose interessanti. Secondo lei, l'ostacolo ancora che oggi ancora impedisce appunto che questa equazione poi si realizzi nella realtà sono questi cosiddetti lavori avidi, li chiama questi greedy jobs, cioè quei ruoli, quei lavori che richiedono orari lunghi, imprevedibili, presenzialismo, disponibilità per le richieste dell'ultimo momento, disponibilità a spostarsi all'ultimo momento, a viaggiare, eccetera, che sono tra l'altro paradossalmente dei lavori che nella nostra cultura a lungo hanno rappresentato un'aurea di prestigio, oltre ad avere dei salari, come dire, magari anche a volte sproporzionati, come succede nel caso della finanza. Ora è chiaro che questi lavori sono inconciliabili con la cura dei figli. Quindi cosa succede? La risposta razionale economica, che è proprio il lavoro di Golding, lei ha razionalizzato e teorizzato questa risposta razionale nelle famiglie. Cosa succede? Un genitore si specializza in questo tipo di lavoro e un altro si specializza nella cura. Cosa succede però? Che alla fine sono le donne che scelgono sistematicamente la cura e gli uomini si specializzano in questo tipo di risposta al mercato del lavoro. E sappiamo anche che le donne, questa scelta la fanno ancora prima di diventare madri, purtroppo. Magari rinunciano a imbarcarsi in una carriera, in un percorso di studi, che magari, per cui avrebbero magari un grande talento, ma che sanno già dovrà interrompersi a un certo punto per rinunciare. Quindi cosa succede? Nel complesso questi greedy jobs, questi lavori avidi sono rimasti appannaggio degli uomini e che ha un costo sociale questa cosa. Infatti sappiamo bene che le nuove generazioni questo tipo di modello di lavoro lo stanno rifiutando, e questa è la buona notizia. E poi ha un costo economico, ovviamente, perché non è certo a livello aggregato per l'economia non è certo una cosa molto intelligente. Questa distinzione di ruoli, bisognerebbe ragionare su chi ha il talento migliore per perseguire diverse professioni e quindi anche uno spreco, no, di talenti femminili. E alla fine lei dice: l'equità di coppia è stata e continuerà a essere scartata a favore di un aumento del reddito familiare, e se questo non cambia, il gender gap, cioè le differenze di genere, non si chiuderanno, e il pay gap, cioè la differenza salariale, la disparità salariale, è solo la punta dell'iceberg di questa situazione. Bello.
Mi sembra di capire, Claudia Golding parte da chiaramente un punto di vista da economista, da studiosa, da ricercatrice, studiosa appunto interdisciplinare tra diversi settori, dunque lei non guarda anche a queste differenze di genere, a queste discriminazioni, non solo da un punto di vista della giustizia sociale, okay, dell'etica, ma lei lo guarda con gli occhi dell'economista. Lei dice questo potrà essere, se si chiude questo divario, un fattore di crescita economica per tutte e tutti. Lei fa una valutazione proprio monetaria, in un certo senso,
sì,
potremmo dire.
Sì, assolutamente, è un premio Nobel per l'economia, non è qualcosa di diverso. Comunque i suoi studi partono da aspetti empirici, che è questa ricerca su questi cicli di generazioni di donne, ma poi c'è tutta una teorizzazione economica di questo fenomeno. Una sua frase molto provocatoria, per esempio, dice: non ci sono mogli che hanno rinunciato alla carriera perché hanno un marito ricco, ci sono mariti che si sono arricchiti perché le mogli hanno rinunciato alla carriera. Ora, sembra una battuta, ma se noi pensiamo a quanto vale il lavoro gratuito, non remunerato, per esempio pensiamo alla Svizzera, nel nostro sistema il lavoro gratuito non remunerato, quello che non entra nel PIL, quello che viene misurato come PIL, è di circa 430 miliardi, cioè più o meno la metà del PIL, e il numero di ore di lavoro gratuito che sono prestate soprattutto dalle donne, sappiamo, nel caso dei lavori domestici e di cura, sono superiori alle ore di lavoro remunerato. Cosa significa? Che il sistema economico, il nostro come tutti, poggia su un'enorme quantità di lavoro gratuito, no? E ricordiamo che il lavoro gratuito delle donne non è solo cura e educazione dei bambini, cioè non è questa, come dire, aspetto così delizioso del lavoro domestico, cioè poi ci sono anche lavare le finestre, lavare i piatti, lavare i pavimenti, le pentole, ecco, tanto per inquadrare la questione. È qualcosa di cui l'economia ha bisogno, ma che è stato accentrato sulle donne. Ora, è già stato misurato molto bene nel tempo, negli ultimi anni soprattutto, cosa significherebbe per la crescita economica chiudere i gender gap. Significherebbe degli incrementi di PIL enormi, per esempio per l'Europa si stima che in 10 anni il PIL potrebbe salire di 10 punti percentuali, ma non solo perché aumenta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma perché i vantaggi di portare diversità di attitudini, diverse competenze hanno un valore che si aggiunge al numero di persone che lavorano. E i benefici economici di questa migliore allocazione del capitale umano sono stati molto ben studiati da tempo, devo dire con non grandissima fortuna, non grandissimo interesse, non è ancora così un tema così veramente legittimato, no? E questo ci speriamo che ci aiutino anche gli studi di Goldin a cambiare questa situazione. È come se resistesse un po' un pregiudizio, no? Per cui se aumentano le donne che lavorano, si riduce la fetta di ricchezza a disposizione degli uomini. Questa è una stupidaggine enorme, perché invece la torta diventa più grande e anche più sana. Un'altra cosa che è stata molto ben studiata nel tempo è che quando le donne ricevono più ricchezza, perché appunto cambiano la loro porzione di lavoro remunerato e di lavoro non remunerato, questo diminuisce e aumenta la loro partecipazione al mercato del lavoro vero e proprio. Il loro reddito, diciamo così, le donne sono più efficienti degli uomini a diffondere questa ricchezza, per esempio dando più opportunità alle generazioni più giovani. Questo è un comportamento economico diverso tra uomini e donne, quindi la torta diventa più grande e anche più sana.
Maria Luisa Parodi, sappiamo che il passo dalla ricerca accademica alla pratica può essere molto lungo e anche complicato. Ce lo spiega dopo Céline Dion. Stiamo parlando del premio Nobel per l'economia che è stato riconosciuto a Claudia Goldin, 77 anni, terza donna a vincere il Nobel per l'economia. Lei è professoressa all'Università di Harvard. Lei ha studiato proprio la partecipazione femminile al mercato del lavoro per un tempo molto lungo, ha cercato con le sue ricerche di rispondere alle domande perché le donne guadagnano meno, perché fanno meno carriera, cosa determina le scelte delle donne legate al mondo del lavoro. Maria Luisa Parodi, dicevamo, la ricerca accademica e anche questo premio ha riconosciuto appunto la ricerca, ci ha detto che cosa accade sul mondo del lavoro tra donne e uomini, e come si può portare nella pratica quanto Goldin ci dice, insomma, cosa dice alla politica, alle aziende per allocare meglio, come lei ha detto, il capitale umano femminile. Quali sono le ricadute concrete? Le possiamo già vedere? Quali le politiche da attuare?
Ma io magari risponderei ragionando su due fronti. Da una parte, che cosa significa questa ricerca rispetto ai prossimi sviluppi della ricerca e anche delle buone pratiche, delle prassi anche di politica economica. Intanto io mi auguro fortemente che inizi una nuova stagione di visibilità dei dati femminili statistici che riguardano le donne, perché non è possibile che dobbiamo ritrovarci magari tra 10 anni a dover fare delle ricerche come detective, no? Come ha fatto la Gold. Ecco, questo è comunque, c'è una grande richiesta internazionale su questo tema, perché i dati delle donne per adesso sono rimasti aggregati insieme a quelli degli uomini, come se i comportamenti maschili determinassero tutto. Ora, proprio a questo proposito io auspico che insieme a questa concezione, come dire, è tutto il lavoro che ha fatto Golding, tantissime altre economiste femministe, si affermino i principi dell'economia femminista. Femminista non è una parolaccia, lo diamo per scontato che il nostro pubblico lo sappia. Cosa vuol dire? Vuol dire aver consapevolezza dell'esistenza delle discriminazioni di genere, vuol dire aver coscienza che le politiche economiche degli stati, degli enti, delle organizzazioni hanno un diverso impatto su uomini e donne, bisogna saperlo, prevenirli e indirizzarli. E poi la valorizzazione della cura. La cura è, come abbiamo visto prima, è un fenomeno economico fondamentale di cui dobbiamo essere coscienti e dobbiamo a organizzare, diciamo, la nostra politica, la nostra, le nostre azioni economiche, in modo che questo, diciamo, questa segregazione del lavoro di cura nel genere femminile si chiuda, si estingua, si diffonda, perché è una responsabilità di ciascun individuo e anche perché è necessario che le competenze della cura e la competenza, diciamo, economiche legate al profitto, per così semplificare, si contaminino, perché sono necessarie entrambe per la nostra felicità e per la nostra crescita. Io sono molto contenta che sul mercato del lavoro stiano avvenendo delle, come dire, ci sono dei trend veramente importanti che depongono a favore di un cambiamento in questo senso. E, il fatto che le nuove generazioni in particolare stiano cambiando completamente la loro offerta di lavoro e che le aziende si trovino a dover, come dire, accogliere questi diversi richieste, per esempio di equilibrio, no, tra vita privata e vita professionale. Le aziende si devono adeguare al fatto che manca manodopera qualificata, moltissime aziende nei prossimi 5-10 anni avranno un ricambio totale del personale per via dei pensionamenti, lo sappiamo bene, e i giovani stanno arrivando con delle attitudini, dei desideri completamente diversi dal passato, e soprattutto non ci sono queste grandi differenze tra ragazzi e ragazze. Lo vediamo, credo, tutti con i nostri figli. Tutti i giovani e le giovani aspirano a questo equilibrio, appunto, tra vita e lavoro e cura, e questi famosi greedy jobs della Golding non sono più così tanto, come dire, interessanti come era per la mia generazione.
Questi lavori avidi che garantiscono carriera, successo, però anche bisogna forse lavorare, esatto, 16-17 ore al giorno.
Sempre disponibili, sì, sempre presenti, questa roba qua ai giovani non interessa più.
Battuta finale, Maria Luisa Parodi, sarà questo premio Nobel anche una rivalutazione degli studi di genere? Osservavamo questa settimana, abbiamo parlato delle nuove parole entrate nello Zingarelli edizione 2024, che è finalmente entrata nel vocabolario la traduzione in italiano di gender studies, studi di genere. Dunque questo premio porterà nuova linfa a questi studi.
Ma magari, sono veramente contenta di questa decisione dello Zingarelli, è veramente un'altra super buona notizia di questa settimana. In Svizzera, ma come in altri paesi, i dipartimenti di studi di genere nelle università hanno fortune alterne. Purtroppo molto spesso si trovano a lottare per la sopravvivenza, perché, ecco, l'Accademia, o chi decide per l'Accademia, non è che sia libera dai pregiudizi, come dire, fa parte della nostra cultura, specialmente in quei settori, non so, delle STEM, delle materie scientifiche, l'economia, dove ci sono molti più uomini che donne. Questo riconoscimento a Golding chiaramente aiuta moltissimo a dare autorevolezza a questo campo di studi, e naturalmente pensiamo solamente a che tipo di effetto potrebbe esserci se nei test di politica economica, di economia politica, il suo lavoro divenisse, appunto, di uso quotidiano, no? Tra l'altro sul sito del Nobel c'è già una parte di possibili schede didattiche relative al lavoro di Golding che le docenti e i docenti possono utilizzare nelle classi. Quindi
dunque,
io c'è già,
c'è già questo strumento pratico subito che si può subito usare. Grazie Maria Luisa Parodi, ricordo cofondatrice e codirettrice di Equilab, il laboratorio per la conciliabilità con sede a Massagno. Grazie di averci aiutato a capire questo Nobel per l'economia a Claudia Goldin.